Ospite graditissimo, benvenuto, bentornato al bar di tutto Napoli, Graziano Cesari. Ciao Graziano, buongiorno.
Ciao, buongiorno a voi.
E non al VAR di tutto Napoli.
Non al VAR non di tutto Napoli, per fortuna. Qui c'è una B e non una V. E allora, Graziano, partita ieri del Napoli, chiaramente terminata 2-2, e alla fine della partita si sono scatenate le polemiche arbitrali. Onestamente, io mi trovo in disaccordo totalmente con quanto scelto dal VAR, perché in campo l'arbitro Marchetti aveva scelto bene, secondo me, non dando il rigore e dando il gol di Højlund. Poi il VAR ha cambiato un po' tutto. Onestamente io non ne posso più di vedere queste situazioni, vedere decidere sull'immediatezza del tocco, in questo caso di Højlund, mi sembra un po' strano, molto strano, anche perché non mi pare di aver visto immagini chiarissime del tocco di mano, però Højlund non può tagliarsi le dita, questo purtroppo è sempre lo stesso discorso. Tu come l'hai inquadrata questa gara?
Questo è sempre lo stesso discorso, hai detto bene, quindi questa è una regola che dobbiamo accettarla, assolutamente, perché vale per tutti. L'intenzionale, l'immediatezza, il tocco di mano non è mai intenzionale, non è mai voluto, non è mai volontario, ma il regolamento ci dice che non si può segnare né con un tocco di bacio né con un tocco di mano. Sul fatto che sia più o meno visibile, a me sembra che ci sia questo polso sinistro di Højlund che vada verso il basso, ma questa è una mia impressione, posso anche successivamente sbagliarmi. Quello che per me è inaccettabile è quel calcio di rigore che poi ha segnato profondamente la partita, sì. Perché quello è veramente qualcosa di assurdo, è non capire assolutamente di calcio, probabilmente non aver mai giocato nella piazzetta di casa a pallone, quindi finalmente. Non sai come si salta, non sai se due giocatori che si contendono il pallone e guardano entrambi il pallone, è una cosa fondamentale, è una cosa che ha dell'assurdo già nell'interpretazione di un VAR che davanti alla televisione che dovrebbe vedere tutte le immagini. Assolutamente. Ci sono 7 immagini scaricate in 3 secondi, gliene ha fatte vedere 3 e per lo più confuse anche.
Sì, inadeguatezza quindi totale da parte del VAR.
Poi permettetemi di dire, qualche volta gli arbitri possono dire, oh ascolta amico mio.
Ecco.
Oh,
in campo a volte è la cosa un po' più giusta da fare.
Fai un po' il tuo lavoro, ma vada a fare a casa tua questo lavoro. Ho deciso io, ho visto bene, sono qui davanti, non ho visto niente, i giocatori non si lamentano, ma che vuoi?
Giusto, secondo me io sono totalmente d'accordo con te.
Sì, assolutamente, Graziano. Io voglio approfondire anche un altro discorso. Mi sembra che gli episodi siano abbastanza chiari. Che vabbè, il discorso su Højlund è l'applicazione del regolamento, come hai detto tu, come purtroppo è. Sì. Forse il regolamento, che secondo me, a mio avviso, è sbagliato. Allora, partiamo dal presupposto che è quello a rigore. Ormai è chiaro a tutti quanti che un rigore è assegnato in una maniera assurda, però mi voglio soffermare proprio su questa cosa di Højlund, perché la regola è questa e io sono d'accordo che sia stata applicata nella maniera anche corretta. Il problema secondo me è proprio la regola, anche in questo caso bisogna capire la tipologia secondo me del tocco, perché a me è sembrato che il pallone fosse andato proprio a sfiorare la mano, la tocca, non la tocca, questo secondo me non cambia nulla, perché Højlund prima di tutto fa un movimento tale da andarla a cercare di far sparire proprio quella mano. Lui addirittura fa una storia su Instagram questa notte in cui dice che non l'ha toccata, e io ti dico, vedendo e conoscendo leggermente il ragazzo, io ti dico che secondo me lui non se n'è neanche accorto di averla toccata
in quel momento. Credo che sia quello che dice giustissimo. Io parto da queste regole folli, no? Il gioco del calcio è fatto anche di movimento delle mani, è fatto di movimenti, è fatto di sterzate, cioè, ma non sempre può essere un fatto volontario da cui io traggo vantaggio. Dunque, lui dice così, mettiamo il caso che abbia toccato, ma che senso ha punire una mano che è dal petto, che non si muove mai verso il pallone, e che soprattutto non la domestica, perché anche il movimento della mano, del polso che va, non significa domesticare la palla. La palla si addomestica con la mano aperta.
Sì, esatto. Quello diventa,
cioè,
poi...
con la mano aperta e addomestico. Non lo so, cioè facciamo differenziazione tra il pugno che uno dà e la mano aperta che semplicemente è un buffetto, e poi non vediamo queste cose qua. Ma ragazzi, ma qua ha dell'incredibile. Io non so, c'è una commissione IFAB che riunisce più grandi di tutti i tempi per fare queste regole del gioco del calcio, e poi fai sta roba. Assolutamente no. Ma guarda che il fuorigioco, che adesso cambieranno, è una follia pura. Nel fuorigioco non ci sono le braccia. Ma tu come corri? Quando certo. cominci a correre, cosa fai? Non muovi le braccia.
Solo perché non si può segnare con le braccia, allora alla fine diventano
una roba,
escluse.
Ragazzi, è una roba, io credo che sia proprio delle regole folli. In più ci mettiamo anche una grave deficienza da parte dei direttori di gara.
Sì, che non hanno il polso, in questo caso, già anche giocando con le parole, non hanno il polso necessario, anche come dicevi tu prima, no, per dire, senti, ho visto in campo, provvedo io, mi prendo tutte le certo. responsabilità, sono cose mie, perché poi una volta che Marini ti chiama al VAR, dici ok, vado a vedere, probabilmente allora c'è stato questo tocco di mano di Buongiorno, quindi il tocco di Valentini che lo sposta, che gli dà quella specie di gomitata, non lo vedi più, perché il tuo cervello ormai lo offusca,
ma non
e
lo
vedi solo
più.
Buongiorno,
non lo vedi più.
E lo stesso vale per il tocco di mano di
Oliver. Quando è caduto a terra si è girato, ragazzi, dall'altra parte, non sapeva più neanche dove era il pallone, niente. È normale che sia così.
Però Marchetti in campo, che voto gli dai? E che voto dai a Marini? Perché Marchetti in campo a questo punto,
guarda,
mi è sembrato...
Marini lascia perdere. Già la settimana scorsa io l'ho visto a Bergamo, quando ha fatto su Svilar.
Sì.
E anche lì aveva toccato di mano, diciamo così, Scalvini. E ci hanno detto che quello non ci sono immagini provanti. Cioè, avevo già bocciato lì. Adesso cosa ti posso dire?
Peggio ancora.
Cosa ti posso dire? Se prima era insufficiente, adesso è nettamente insufficiente. E Marchetti, mi dispiace, ma un arbitro internazionale deve dimostrare polso, carisma, personalità. L'avete visto voi ieri sera? Io no.
No, è vero, è vero.
E io proprio per questo, proprio per quanto riguarda Marchetti, voglio leggerti un messaggio che ci arriva. Innanzitutto, Rom ci scrive: grande Cesari, prima di tutto. Comunque grande resti un grande e un'istituzione chiaramente del mondo della classe arbitrale. Voglio chiederti, Graziano, ti voglio leggere direttamente questo messaggio in cui scrive: nella vita, se vuoi essere ricordato, devi fare cose eclatanti, siano esse positive o negative. Marchetti & Co. docet. Forse un po' pesantuccio.
Molto pesantuccio, ma ti devo dire che è quello che pensa. In questo messaggio è l'opinione diffusa della gente, delle persone, perché io frequento le persone, vado in giro nella mia Genova, vado in giro, sento i discorsi. Cioè vogliono diventare personaggi, ma personaggi nell'arbitraggio non si diventa facendo cose per tanti sbagliate, si diventa facendo cose normali, corrette.
Possibilmente.
Collina è diventato un fuoriclasse perché faceva le cose normali.
Sì.
Applicando giustamente,
ragionava con la sua testa, con la sua personalità, il suo carattere. Noi lo ricordiamo soprattutto per il suo carattere.
Posso dire una cosa? Scendeva in campo per Luigi Collina, anche mentalmente.
Bravissimo.
Era la
cosa
fondamentale.
Faceva? Arbitrava.
Sì.
Arbitrava normalmente 60 falli, 70 falli. Non si possono, devo farne 25. Ma che me frega a me? Se ci sono falli li fischio.
Quello che c'è, c'è.
Quello che c'è.
Giusto.
Non ho un problema di tempo effettivo, di non tempo effettivo. Non me ne può fregare di meno, perché ogni partita, ogni situazione è diversa.
Certo, la storia a sé, lo dicono gli allenatori, lo dicono i calciatori, vale anche per gli arbitri, vale assolutamente anche per
vale
gli arbitri.
Vale anche e soprattutto per gli arbitri. Cosa sappiamo noi, il nervosismo magari che c'è negli spogliatoi ieri al Maradona?
Certo.
Non lo sappiamo perché non lo tastiamo. Chi non ha vissuto queste situazioni? Allora, devi fare 25 falli. Ma chi l'ha detto? Non devi ammonire nessuno, ma chi l'ha detto?
Non ci sono certamente queste possibilità. Graziano, per chiudere anche il discorso VAR, probabilmente lo hai già detto mille volte, ma te lo richiedo per la 1001ª volta. Calciatori nella sala VAR, secondo te sì
sempre,
o no?
Sempre comunque. Guarda, io 9-10 anni che dico ci vuole il calciatore in sala VAR. Assolutamente sì, non può essere a disposizione solo della categoria arbitrale, deve essere allargato a tutti, perché è un sistema tecnologico bellissimo che funzionerebbe benissimo se ci fossero delle collaborazioni degli addetti ai lavori.
Graziano, io però voglio anche approfondire l'aspetto mentale, perché prima abbiamo sentito Stefano Tirelli, mental coach molto molto conosciuto, che ha lavorato veramente con giocatori di un certo spessore e non solo giocatori. Con lui abbiamo parlato, abbiamo affrontato anche l'aspetto mentale degli arbitri, perché se i giocatori in campo possono rientrare negli spogliatoi e fare una chiacchierata in 20 tra loro, con tanto di staff, con tutti quanti. Per l'arbitro dobbiamo spezzare una lancia a favore chiaramente della classe arbitrale. È molto più complicato, perché ci si riunisce in 5 fondamentalmente lì nello spogliatoio, chiaramente partendo dalla terna arbitrale. Ci si riunisce tra arbitri e si è in pochi, si riesce a gestire sicuramente in una maniera differente tutta questa pressione, in cui ormai sembra che si diventi tutti contro l'arbitro. Cioè, Questa secondo me sta diventando un pochino la difficoltà principale degli arbitri, e mi sembra che questo modo di fare, questo modo di agire, sicuramente da parte dei tifosi, da parte dei calciatori, da parte dell'opinione comune, vada a far peggiorare sempre di più il rendimento dell'arbitro, perché a me sembra che errore dopo errore si vada sempre di più a peggiorare, proprio con quest'idea di, diciamo, del pensiero di poter sbagliare. Però se fischio questa cosa sbaglio e si monta una polemica. A me stanno dando questo tipo di sensazione agli arbitri, che qualsiasi cosa facciano vadano ad avere paura di sbagliare in continuazione.
Guarda, io ti posso dire la mia esperienza diretta, no? Per eliminare o per cercare di eliminare questa cosa, o per cercare di diminuire quelle che possono essere le paure di un arbitro durante la partita. Noi abbiamo lavorato, mi riferisco al gruppo di Collino, di Baschi, per 6 anni con uno psicologo. E non c'è nulla, avevamo lo psicologo, avevamo un allenatore che ci spiegava le situazioni di gioco, il povero Roberto Carluna, avevamo un gruppo di preparatori, quindi la preparazione alla partita diventa fondamentale. Certo, adesso si è amplificato il tutto perché l'arbitro è diventato un personaggio, quindi si guarda prima della partita, è un arbitro casalingo, non casalingo, cosa ha fatto, cosa non ha fatto, ormai c'è un vademecum sui direttori di gara infinito, rispetto ai miei tempi è nettamente aumentato. Detto questo, ci sono dei mezzi di sostentamento che si possono utilizzare e che vanno utilizzati.
Certo.
Quando ci sono periodi di grande difficoltà, quando io ricordo sempre che da noi è arrivato anche un grafologo, lo ricordo, perché dicevo, ma cosa serve? E invece ti diceva come scrivevi la personalità, che problemi potevi avere, quali erano le tue deficienze, quali erano le tue negligenze, cosa potevi fare per migliorare. Io credo che tutto in questo momento serve ai direttori di gara, perché arbitrare una partita non è più 90 minuti, certo. È sopportare la pressione quando ti arriva la partita. Io quando sono sicuro che quando gli è arrivata la partita Marchetti, mi fermava le gambe.
Era già nel caos totale. Non oso immaginare, Graziano, se gli arbitri dovessero anche parlare a fine partita, cosa potrebbe succedere.
Guarda, ho già sentito l'annuncio e questo mi basta. È più che sufficiente.
Effettivamente è vero. Effettivamente.
È più che sufficiente, ragazzi.
Effettivamente è vero. Graziano, grazie mille per essere stato con noi. Magari ci risentiamo la prossima volta per elogiare degli arbitri. Sarà un po' difficile.
Speriamo bene.
Speriamo bene. Grazie mille, Graziano Cesare. Grazie
ciao,
mille.
Ciao.
Buon lavoro. E ovviamente un'altra volta buon anno anche a lui. Ci ha dato tanto. Perché
importante.
Effettivamente, ecco, è questo.